di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Message of freedom and democracy.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina. Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina. Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina. Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Una buona sera a tutti i nostri ascoltatori, siete in diretta con Tamburi Rossi, notizie dal fronte, sempre su radiazione.info ed oggi è giovedì 3 dicembre, sono le 20.03 e quindi come ogni giovedì siamo puntualmente in diretta con voi. Oggi la puntata è molto partecipata, visto che insomma oltre al ormai consueto appuntamento con la rissa rispetto alle notizie dal Donbass, avremo anche, se tutto come al solito, insomma la scaramanzia non è mai troppo, nel nostro caso, e se tutto fila liscio anche dovremo riuscire a collegarci con Enrico Bartolomei, autore insieme a Diana Carminati e Alfredo Tradardi del libro Gaza e l'industria israeliana della violenza, derive a Prodi, che insomma tratta un argomento che a noi è ovviamente molto caro, che è la situazione in Palestina e quanto essa in realtà incida con sulla nostra quotidianità anche a livello insomma di repressione e controllo nel magico occidente tanto democratico che, come insomma avete visto invece bene anche a Parigi nelle cariche, l'ultima manifestazione insomma dimostra bene cosa è. Ma al di là di questo, insomma, le notizie saranno molte, quindi anche con Enrico Bartolomei cercheremo anche di approfondire magari, insomma, qual è il ruolo dell'università all'interno delle dinamiche di guerra, delle logiche e politiche di guerra. E questo è altro argomento che, insomma, ci riguarda molto da vicino, perché se parliamo delle università non solo israeliane e sioniste, ma anche quelle ovviamente italiane e insomma nel centro imperialista qua in Europa. Detto questo, insomma, giusto per dare qualche amo ai nostri ascoltatori per la nostra ovviamente la nostra puntata, e direi che lanciamo la nostra sigla e poi insomma corriamo anche a sentire la rissa che ci aggiornerà rispetto alla situazione in Donbass, che insomma cerchiamo sempre di mantenere viva anche l'informazione rispetto a questo secondo fronte di guerra che vediamo svilupparsi vicino vicino a casa nostra.
Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le masse.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un valore!
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma io ti cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Esperienza. Libia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan, più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia. Difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
Stile.
Con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia.
Stiamo acquistando 90 F-35 per il costo di 13 miliardi di euro.
Coraggio.
Con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio. L'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferratezza.
Che aspetti? Unisciti all'esercito italiano.
Eccoci tornati in diretta dopo la nostra splendida pubblicità Progresso. Sì, ci facciamo i complimenti da sole, ma dobbiamo ammettere che sono delle perle non indifferenti. Come si diceva prima, siete su Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Oggi è il
5.
Mi servono i suggerimenti. 5, 3, 4, 7, 2, 1. Vince il numero 3. Quindi siamo al 3 di dicembre e si sente da queste parti alquanto che siamo in dicembre.
Sì, sì, potrebbe essere anche i giorni della merla per quanto mi riguarda.
Sì, che mi verrebbe da dire qualcos'altro, ma sono una persona elegante e carina. Quindi sono le 20:09 e prima di collegarci, come si accennava prima, ma come poi in realtà facciamo per fortuna tutti i giovedì con la rissa che ci dà insomma gli aggiornamenti direttamente dalla Novorossia, volevamo leggere un articolo che è di martedì 1 dicembre, quindi un paio di giorni fa, appunto sulla un po' su come si sta evolvendo la situazione ucraina. Contro il Donbass, ora Poroshenko invoca anche l'aiuto celeste. Se la crisi siriana ha spinto in secondo piano sulla maggior parte dei media la questione ucraina, non per questo la tragedia del Donbass ha cessato di consumarsi, pur senza i picchi drammatici raggiunti fino all'estate scorsa. Un po' di respiro è venuto alla martoriata popolazione civile del sud-est ucraino, anche dalla crisi economica e politica che avvolge il regime di Kiev, scosso da un deficit energetico ormai oltre il livello massimo, da proteste sociali sempre più frequenti, da continue minacce di una nuova Maidan da parte dei gruppi nazionalisti e neonazisti. Tanto che il presidente Poroshenko non ha trovato nulla di meglio che invocare l'assistenza divina e il primo ministro Yatsenyuk rivolgere appelli, a quanto sembra sempre più inascoltati, a quell'Unione Europea alle prese con problemi propri. Così, dopo l'assurdo esperimento di imporre il blocco energetico alla Crimea, cui pare non sia stata estranea la Turchia, le bande nazionaliste, al momento in esubero sul fronte della guerra guerreggiata, si radunano in attesa dell'ordine di tagliare l'energia elettrica al Donbass. Ma l'esercito, da parte sua, non ha mai smesso di colpire le città delle repubbliche popolari. Ancora il 28 novembre scorso, diversi quartieri di Donetsk sono stati bersagliati dai mortai da 82 e 120 mm e dai lanciagranate di Kiev. E la ricognizione della DNR continua a segnalare concentramenti di mezzi corazzati e artiglierie pesanti. Il vicecomandante del Ministero della Difesa di Donetsk, Eduard Basurin, ha riferito ieri che durante la scorsa settimana, in violazione degli accordi di Minsk, l'esercito ucraino ha concentrato lungo la linea del fronte 111 pezzi di artiglieria e 166 carri armati, oltre a mezzi blindati, artiglieria semovente, batterie di razzi Grad e Uragan, truppe reparti formati dai neonazisti di Pravi Sektor. Le aree particolarmente interessate sono quelle di Gorlovska, Mariupol e Donetsk. Anche il Ministero della Difesa della Repubblica Popolare di Lugansk denuncia la dislocazione di uomini e mezzi, carri, batterie lanciarazzi, apparecchi senza pilota, lungo la linea di separazione, il minamento del terreno a ridosso dei centri abitati più vicini al fronte e l'intensificarsi dell'attività di gruppi di sabotatori ucraini sul proprio territorio. Dal 18 novembre nella città di Stanitsa, Luganska, poche decine di chilometri a nord-est di Lugansk, in territorio controllato da Kiev, si sono acquartierati reparti del battaglione neonazista Azov, lo stesso che, secondo il suo capo, Bileski, ha intenzione di unirsi alla coalizione occidentale in Siria contro i russi, giusto per far un attimo quadrare il cerchio. In Siria contro i russi, poi volevo capirla un attimo.
Il certo, perché sì, il problema è, infatti, come è uscito fuori da questo articolo, sono i russi. E quindi la contraddizione interimperialista, fondamentalmente.
No, però volevo vedere contro quali russi che stanno guerreggiando da qualche parte della Siria. Loro vabbè. E a poco valgono le rivelazioni del Washington Post, riportate dall'agenzia Novorossia, secondo cui Kiev avrebbe ricevuto dagli USA mezzi bellici non letali, come jeep, giubbetti antiproiettile, visori notturni, eccetera, inservibili per 260 milioni di dollari. Sotto i colpi ucraini, gli edifici civili e industriali del Donbass continuano ugualmente a bruciare e gli abitanti, come da tempo ormai, sono costretti a vivere nelle cantine. Ancora ieri notte, mentre Jesuit Charlie Poroshenko da Parigi intendeva dare lezioni a Mosca sul rischio ambientale nel Donbass, geniale quest'uomo, i mortai ucraini sono tornati a colpire una fabbrica chimica nel rione Kuibeziski, scusatemi, di Donetsk, già bersagliata con razzi Smerch in giugno e missili Toka-U a febbraio. I rischi
ecologico,
le fabbriche chimiche, questo succede. I rischi per i civili del Donbass, a parere di Poroshenko, non debbono evidentemente preoccupare le anime belle mondiali. Ma in questa situazione, in quello che nei giorni scorsi Vladimir Putin, conversando col presidente francese Hollande, ha definito un non stato, non in grado di controllare ciò che avviene sul proprio territorio, accade anche che gruppi armati si diano a sparare sia sulle milizie che sull'esercito ucraino. Secondo miliziani della LNR, nell'area di Stanitsa-Luganska sono in azione gruppi di sabotatori, si suppone mercenari anche stranieri, che pur di riaccendere le micce del conflitto aprono il fuoco su entrambe le posizioni per provocarne la reazione. questo quadro di un, questo nel quadro di una situazione materiale e psicologica delle truppe regolari ucraine che non cessa di peggiorare. Non di rado si registrano scontri a fuoco fra truppe e battaglioni neonazisti, e questi ultimi vengono sempre più spesso chiamati a rimpiazzare i reparti dell'esercito. È così che l'epotetro presidente Poroshenko alza le mani al cielo e invoca l'aiuto divino. Lo ha fatto pochi giorni fa. Con le assicurazioni governative italiane sull'aiuto contro l'aggressione russa, è riuscito a ottenere udienza in Vaticano e pare a strappare un mezzo impegno papale a una visita in Ucraina.
Grandissimo. Madonna!
Veramente mi dà grandi emozioni, Poroshenko.
E Francesco mi andrà quindi a benedire le truppe di Kiev.
A dire che con la preghiera che si pregano andrà tutto bene.
Assolutamente.
Prega, mi raccomando. Ma come sempre più spesso gli accade, Poroshenko è riuscito anche a far storcere il naso al suo interlocutore, implorando la beatificazione in occasione dell'eventuale visita del metropolita Andrei Sepzinski, capo della chiesa greco-cattolica in Ucraina occidentale dal 1900 al 1944. La canonizzazione era già stata chiesta dall'allora presidente Kuchma in occasione dell'unica visita a Kiev di un papa cattolico nel 2001, ma era il papa sbagliato. Wojtyla era polacco e pur nella sua isteria anticomunista non poteva concedere la beatificazione di colui che, dopo aver inviato le proprie congratulazioni al Führer nel 41 per la conquista di Kiev, aveva poi benedetto nel 43 le bande filonaziste UPA-OUN e i volontari ucraini del battaglione SS Naktigal, che andavano a massacrare che andavano a massacrare più di 8.000 polacchi, civili e preti nella Volinia, nella regione di Lvov. Quindi giusto, tipo magari anche no.
Era un po' sfacciatina la faccenda.
Cioè, magari anche no.
Addirittura vuoi dire che insomma sappiamo che non era certo non essere,
un compagnotto,
ecco,
no. Però gli ha detto scusa qua, non può, cioè, non
sei un po'
benedire, non so, Hitler.
Cioè, un po' esagerato, canonizzare Hitler,
vabbè. Se qualcuno in Occidente nutrisse ancora qualche onirico dubbio sui golpisti di Maidan e sulla loro manovalanza neonazista, ora che Kiev implora la santificazione di un combattente per l'indipendenza dell'Ucraina, quale Sepzinski, dopo aver innalzato a eroi nazionali nazisti quali Stepan Bandera e Roman Sukevich, allora farebbe bene a svegliare.
Direi, assolutamente.
Beh,
direi che a questo punto lanciamo la nostra super sigla che accompagna i nostri ascoltatori mentre noi andiamo a sentire, a contattare la Rissa per dare degli aggiornamenti anche più puntuali dopo averla introdotta con questo articolo che già insomma ci dà qualche...
Giusto una lieve parvenza e idea di qual è la situazione.
Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными
Ты умею, пока agrimeli, katolcija kelika i celi, a slava tebi ja najdju. Krste, ti vjete, iz gozna čoj palju, i njemaju srce, trebaju da zavju.
Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, oggi è il 3 di dicembre, sono le 20:22 e siamo in collegamento come ogni giovedì con la rubrica Voce Antifascista della Novorossia e quindi con Larissa. Ciao Larissa, grazie per essere con noi anche oggi.
Grazie a voi, grazie, buonasera a tutti. E comincio subito, diciamo, dalla linea di fronte, come solito, il quotidiano briefing con il vicecomandante della Forza Armata di Repubblica Popolare di Donetsk, e quindi i miei fonti sono ufficiali, e quindi parto subito che la situazione sulla linea di contatto rimane sempre tesa e continuano senza interruzione e violazioni quotidiane della tregua di Minsk da parte dell'esercito ucraino. E i soldati di Kiev hanno compiuto 12 provocazioni, questo parliamo della giornata di ieri, verso il territorio della Repubblica Popolare di Donetsk. E secondo quanto riportato da Eduard Bassurin nel briefing quotidiano, il vicecomandante delle forze armate della DNR ha affermato che i militari di Kiev hanno aperto il fuoco contro Железная Балка, Mikhailovka, Zaitseva, Spartak e contro la miniera Glubokaya, Zhabicheva e verso l'aeroporto di Donetsk. Durante le provocazioni, che non sono altro che veri e propri bombardamenti, le forze ucraine hanno impiegato mortai, lanciagranate, fucili automatici e carri armati. Il rappresentante del Ministero della Difesa del DNR ha inoltre descritto la provocazione registratasi a Zaitseva. Abbiamo parlato anche prima, se voi ricordate, ancora due giovedì precedente ho parlato di quelle provocazioni in ricognizione della Repubblica Popolare di Donetsk, che arrivavano informazioni che loro faranno le provocazioni. Infatti è proprio ieri questo Zaitsevo, il centro abitato, villaggio a nord di Gorlovka, dove un gruppo di sabotatori dell'esercito ucraino, travestiti da combattenti delle milizie della Repubblica Popolare di Donetsk, con fascette distintive blu e bianche legate al braccio, sono entrati in pieno giorno nel centro abitato e hanno aperto il fuoco dai fucili automatici. E Bassurin ha inoltre sottolineato come le fonti di informazione ucraine hanno subito riportato la versione del caso, facendo credere che siano i miliziani a sparare sul centro abitato. E lo stesso villaggio è stato attaccato dall'esercito ucraino con colpi di mortaio. La zona coinvolta ancora una volta è stata quella della scuola numero 14, che comunque, come affermato dallo stesso vicecomandante, non ha riportato i danni. E quindi in ultime 24 ore sul territorio della Repubblica Popolare di Donetsk sono stati gettati più di 30 mine calibro 120-82 mm e 5 spari da carri armati sulla miniera Glubokaya. In conseguenza dai bombardamenti è stato ferito uno militare delle forze di Repubblica di Donetsk. La ricognizione della Repubblica di Donetsk continua a registrare i spostamenti accumulazione lungo tutta la linea di contatto e violazioni della tregua di Minsk da parte ucraina sulla questione di allontanamento delle armi pesanti. Così intorno dei centri abitati Zaitseva, che si trova a 12 km dalla linea di fronte, si è scoperto 7 carri armati, 5 obici di calibro 152 MSTB e 6 armi di 30. Nikolaevka, che è a 26 km, sono ritrovati 21 grad, questo è il sistema di lanciarazzi multipli, 21 pezzi, potete immaginare. Progress, questo altro centro abitato, dove sono concentrati perché mi suonano in Skype.
Sei ricercata, Larissa?
Nikolaevka, che è a 26 km di... Progress, concentrazione di battaglione di carri armati. Visiole, sono arrivati 5 SAU e 6 macchine con corpo effettivo, unità DUB da pravi sector. Krasnogorovka, 3 grad e 4 SAU. Novomikhailovka, 5 carri armati e 5 BMP. Basurin dice, volevamo ricordare che in tempi di grande guerra patriottica i soldati delle stesse idee con Bandera si trasvestivano in uniforme dei soldati russi e realizzavano uccisioni dei civili sul territorio ucraino. E come è andata a finire è tutto questo sappiamo bene. Delinquente politico-militare governo ucraino controlla aumento delle forze armate sulla linea di contatto e anche fanno molto attenzione sul sabotaggio contro civili pacifici e forze e milizie di Repubblica di Donetsk. Con le proprie azioni negli occhi di società, il Kiev ufficiale mostra di non volere e piena assenza di comprensione in decisione di conflitto sul sud-est d'Ucraina con via pacifica. Proponiamo mettersi a tavolo di pace e tutte le forze indirizzare alla trattative e noi siamo per la giustizia e libertà e nostra forza in verità e la verità con noi. Così ha detto il vicecomandante delle forze armate di DNR. Altra notizia anche che è molto pericoloso quello che stanno facendo l'esercito ucraino nella notte, questo è la notte dal 30 all'1 dicembre, che le forze armate ucraine hanno bombardato l'industria chimica di Donetsk. E durante la notte le forze armate ucraine hanno continuato a violare la tregua bombardando la Repubblica Popolare di Donetsk dopo un weekend di bombardamenti in cui sono state completamente bruciate 3 palazzi nella periferia di Donetsk, così come è stato colpito il gasdotto, Questa notte i battaglioni nazionalisti ucraini hanno preso di mira la fabbrica di sostanze chimiche di Donetsk, che si trova nei pressi dei Volvo Center, a nord-ovest della città, e ha riferito il Ministero della Difesa della DNR. Verso la mezzanotte i militari ucraini hanno aperto il fuoco sulla fabbrica di sostanze chimiche impiegando i mortai. Il bombardamento si è concluso a luna di notte, ha detto la fonte del Ministero di Difesa. Inoltre ha aggiunto che la zona della fabbrica è stata colpita da 20 colpi di mortaio di calibro 82 mm, ricordando che non è la prima volta che la fabbrica si ritrova sotto attacco. Era già stata colpita verso la metà di luglio e lo scorso febbraio con missili Smerch e Tochka-U. E lunghe distanze fra gli edifici sono state poste nel progetto per motivi di sicurezza e gli ambientalisti dicono che per fortuna molto pochi esperti sanno dove si trova la sepoltura e tuttavia se questo accade può avere conseguenze terribili per il popolo, che sarà una piccola esplosione nucleare. E un altro notizia che volevo darvi che l'Ucraina ha ricevuto dagli Stati Uniti d'America attrezzature militari inutilizzabili, questo dice il Washington Post. E USA hanno riportato ad Ucraina armi non letali per un importo di 260 milioni di dollari per assistere il governo ucraino per la lotta contro le milizie filorusse in Donbass. Tuttavia, la parte di questa tecnica che avrebbe dovuto trasportare e proteggere l'esercito ucraino non è altro che spazzatura. Questo è indicato nel materiale del Washington Post. L'articolo osserva che i macchinari inutilizzabili sono stati trovati vicino alla linea del fronte e la sua origine può essere identificata dal numero di serie. In particolare, una delle divisioni delle forze speciali ucraine utilizzato Hammer, che sono state fatte alla fine degli anni 80 o primi di 90. Va osservato che tre fuoristrada che sta utilizzando unità ucraina hanno le finestre e porte in plastica che effettivamente non forniscono alcuna protezione, ma questo è meglio per loro. La Casa Bianca il mercoledì scorso ha confermato che il vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante la sua visita in Ucraina si esibirà il martedì 8 di dicembre in Parlamento. Questo dice RIA Novosti. In precedenza il deputato della frazione Blok Poroshenko, Sergei Lyshenko, detto che il vicepresidente Joe Biden parlerà il martedì in Verkhovna Rada dell'Ucraina. Sarà un'opportunità storica per affrontare i legislatori ucraini, ha detto ai giornalisti un alto funzionario degli Stati Uniti, sottolineando che questa sarà la prima esecuzione del vicepresidente degli Stati Uniti in seno al Parlamento dell'Ucraina. In precedenza il servizio stampa della Casa Bianca ha detto che Biden inizierà una visita a Kiev il 7 dicembre nella capitale ucraina e il vicepresidente degli Stati Uniti sta per tenere colloqui con il capo di Ucraina Petro Poroshenko e il primo ministro Arseniy Yatsenyuk. Questo sarà il quinto viaggio Biden in Ucraina. E dopo volevo dire che adesso stiamo lavorando sempre sul io tornerò un po' ai nostri impegni come associazione Nuova Armonia. volevo dire che raccogliamo ancora aiuti umanitari per i bambini, gli invalidi, i famiglie che hanno perso le case, che hanno perso gli uomini e sono rimasti soli senza, diciamo, nessun sostegno economico. E volevamo, siccome già abbiamo raccolto un po' dei vestiti e materiale, e volevamo un po' fare queste raccolte in supermercati e dei alimentari. Io vorrei chiedere ai nostri amici, ai nostri sostenitori che già hanno fatto tanto per aiutare il popolo di Donbass, di pensare. Io mi preparerò i documenti necessari, perché come siamo registrati al Comune di Venezia abbiamo tutti questi protocolli, carte della registrazione, e vi farò avere queste copie dei documenti e faremo una iniziativa insieme per aggiungere a quelle i vestiti, quelle che abbiamo, un po' di alimentari, così per, diciamo, credo fine dicembre, forse inizio di gennaio, avremo possibilità di spedire tutti i nostri aiuti che abbiamo raccolto insieme al popolo di Donbass. Perché adesso sono in contatto con un gruppo che si chiama Dobrosvit, che hanno possibilità di attraversare la frontiera e portare direttamente sul posto ai città che fanno parte di LNR e DNR e aiuti umanitari. E quindi adesso proprio siamo sulla strada, diciamo, che è già provata, perché hanno già portato diverse volte. E quindi è questo qua che volevo aggiungere a questi miei annunci e novità dal fronte.
Certo, sicuramente noi, come abbiamo già fatto, insomma, rilanceremo poi tutte le iniziative che verranno portate avanti e cercheremo anche noi, insomma, di raccogliere in diversi modi materiale, appunto, da mandare giù. Ricordiamo, perché, insomma, al di là di tutto quello che, insomma, è anche stato detto, riuscire a aiutarli a sopravvivere, ma non solo, anche per dare la possibilità a tutto il popolo del Donbass di poter continuare a resistere e a lottare contro il governo golpista di Kiev e tutti i suoi interessi e tutto quello che sta portando avanti, compreso, insomma, come vedevi, come dicevi anche tu prima e come purtroppo ci racconti sempre, attaccando fabbriche, attaccando scuole. Chiaramente l'interesse è quello di eliminare tutta la regione, la parte sud, insomma, dell'Ucraina, che si sta ribellando ai nazisti di Kiev. E quindi, insomma, anche se degli aiuti sono fondamentali proprio per permettergli, oltre che, insomma, di vivere dignitosamente, anche perché possano, insomma, continuare la loro lotta, che noi ovviamente supportiamo.
Grazie mille. Sì, ho dimenticato, 5 dicembre di nuovo siamo a Bassano di Grappa alle 14, credo che al posto conosciuto, e faremo raccolta degli aiuti e la presentazione della mostra di questi cartelloni che voi, alcuni di voi, avete visto. E adesso tocca a Bassano di Grappa di conoscere questa storia della guerra dal 1939 fino ad oggi, quello che sta succedendo sul territorio ucraino.
Perfetto. Quindi invitiamo tutti quanti a partecipare a Bassano il 5 dicembre per vedere questa bellissima mostra che noi già un po' conosciamo.
14.
Alle 14, perfetto. Larissa, ti ringraziamo tantissimo, come sempre. Ci sentiamo non giovedì prossimo, ma quello successivo. Giovedì prossimo facciamo una pausa di riflessione. Comunque noi, insomma, ci teniamo sempre in contatto, in collegamento.
In contatto. Va bene, grazie mille, grazie.
Un abbraccio.
fischia il vento e furia la bufera, scarpe rotte pur bisogna andare. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna a lui dona il suo spirito. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel così. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel così. Dura vendetta verrà dal partigiano, ormai sicura e c'ha la triste sorte, per fascista vile traditore. Ormai sicura e c'ha la triste sorte, per fascista vile traditore. Cessa il vento, calma e la bufera, torna a casa il fiero partigiano, sventolando la rossa sua bandiera. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi
Eccoci tornati in diretta, ringraziamo come sempre Larissa per il suo contributo, siete sempre su Tamburi Rossi, Notizie del Fronte. Cambiamo quindi adesso argomento, anche appunto per introdurre il nostro prossimo ospite e diamo qualche informazione, scusate, sulla situazione in Palestina. Intanto al volo volevo ricordare che in questi giorni a Padova, cioè stato ieri, ma la giornata ufficiale era il 29 di novembre, quindi domenica, ci sono stati in giro per tutta Italia, ma in tutto il mondo, visto che la chiamata era internazionale, una giornata di mobilitazione in solidarietà alla resistenza palestinese. Era lanciata appunto dal PIM, dal Palestinian Youth Movement, appunto un gruppo di palestinesi, di giovani palestinesi sparsi nel mondo, che con questa giornata volevano appunto rilanciare il loro diritto a tornare in Palestina, una Palestina che deve essere una sola, libera dall'occupazione sionista, denunciando anche la connivenza dell'ANP con l'occupazione sionista. Quindi appunto in questi giorni si sono svolte moltissime iniziative di solidarietà. Qui a Padova è stata fatta ieri da un gruppo di compagni giovani, insomma, di universitari, e quindi insomma ci tenevo anche a ricordare questa data, visto che la settimana scorsa avevamo intervistato Miriam e avevamo rilanciato appunto questa mobilitazione. È il caso di dire che è andata molto bene e che in tutto, a livello internazionale, si sono svolte in questi giorni moltissime, moltissime iniziative di solidarietà.
Assolutamente. Tra l'altro, insomma, anche a Roma si è svolta domenica, ed è stata molto partecipata. Anche a Milano ho visto sempre domenica scendere in piazza moltissimi, insomma, sostenitori della Palestina e della intifada attuale. Anche Torino, ci sono state le mobilitazioni, insomma varie città hanno contribuito e hanno dimostrato la loro vicinanza al popolo palestinese e insomma hanno aderito a questa mobilitazione lanciata dal PIM, che insomma riteniamo sia molto importante, visto anche i contenuti chiaramente di lotta, chiaramente di resistenza antiimperialista che lanciava l'appello. Quindi insomma, a maggior ragione visto i numeri che purtroppo in Palestina stanno aumentando rispetto alla repressione sionista contro l'intifada, che ricordiamo essere un'intifada quanto mai giovane, perché partecipata da giovanissimi.
Detto questo, introduciamo un attimo appunto gli aggiornamenti sulla situazione in Palestina attraverso un breve schema che purtroppo non possiamo girare su Facebook, visto che ci censurano e quindi esatto, non abbiamo più Facebook di nuovo, ma torneremo imperterriti. È uno schema fatto dall'Euro Mediterranean Human Rights Monitor,
che potete trovare su Infopal.
Perfetto, quindi siamo in una botte di ferro, ed è un aggiornamento al 30 di novembre 2015. Ed è appunto uno schema che ora io vi cercherò di riassumere, effetto radio, è un po' difficile perché sarebbe un po' da vedere, ma va bene. Ed è appunto un po' il confronto di alcuni dati su appunto gli attacchi e gli arresti che stanno avvenendo in Palestina. Allora, al 30 di novembre del 2015, 105 sono stati i palestinesi uccisi, gli israeliani 20. 37 sono le salme palestinesi tuttora sotto sequestro. Dei 105 morti palestinesi, 78 erano uomini, 23 erano bambini e 4 donne. Dei 20 israeliani uccisi, 19 uomini e una donna. Feriti palestinesi, 12.868. Feriti israeliani, 323. Di cui 289 lievi moderati, 25 gravi. Per quanto riguarda i palestinesi, in realtà invece 90 sono gravi, 12.778 lievi moderati, giusto un paio di più. Per quanto riguarda la parte palestinese, invece, che non c'è nell'altra parte dello schemino israeliano, chissà come mai, perché c'è anche la parte dei detenuti. Avete presente quando mettono in galera la gente? Bene, dalla parte di Israele questa cosa, non ve lo dico, non c'è. Poi andate a vedervi lo schemino, no, vi giuro che non c'è.
Perché ricevono, nel caso ricevono la medaglietta d'onore, non certo la condanna, la detenzione.
No, infatti giuro che non c'è proprio. proprio, mentre da parte dei palestinesi sì, e infatti appunto al 30 di novembre erano 2.308 i detenuti, di cui 812 bambini.
Arrestati negli ultimi due mesi, ovviamente, sì, oltre certo. a quelli già incarcerati.
Infatti,
precedentemente.
Tra l'altro al 30 di novembre, perché comunque negli ultimi tre giorni, quattro giorni, chissà cosa, quante altre cose possono essere successo. Abbiamo anche 51 giornalisti feriti palestinesi, anche questa parte non c'è tra gli israeliani. L'unica altra cosa che c'è in entrambe le parti sono case e proprietà distrutte, perché succede. Ne abbiamo 289 di palestinesi e 175 israeliane. Però sulla parte palestinese ovviamente abbiamo anche gli attacchi dai coloni israeliani che non abbiamo dall'altra parte, anche se ogni tanto capita che si accoltellino tra di loro perché si confondono. Cazzo, pensavo fosse palestinese. Quindi ci sono stati 32 attacchi da parte dei coloni israeliani. Inoltre ci sono state 640 incursioni israeliane nei territori palestinesi, per non parlare del fatto che ci sono proprio sopra in generale, sempre e comunque, per cui ogni passo che fanno gli israeliani in realtà è un'incursione nel territorio palestinese. Poi abbiamo altre due... ho dei problemi tecnici con l'italiano quest'oggi. Abbiamo altri due dati, quindi uno legato alla moschea di Al-Aqsa, nella quale sono avvenute 18 deportazioni e 40 raid. E poi abbiamo i medici nei diversi campi che sono stati attaccati, quindi 103 sono i medici rimasti feriti e 153 gli attacchi al personale medico.
È giusto, perché non possono, evidentemente, quando ci sono, no, i raid repressivi da parte sionista, non si possono manco curare e recuperare i feriti, perché devono essere arrestati. Quello è l'obiettivo principale da parte dei sionisti. Andiamo quindi a dare qualche notizia rispetto, insomma, a questi ultimi due giorni. E dopo aver fatto un po' il quadro all'interno del quale queste notizie trovano collocazione, e vediamo la prima, che è: ragazza palestinese uccisa dopo un presunto attacco nei pressi di Tulkarem. Notizia del primo di dicembre. Martedì un ufficiale militare israeliano ha sparato a una ragazza palestinese, uccidendola sul colpo a un checkpoint nei pressi di un insediamento illegale di Enav, e a est di Tulkarem, in Cisgiordania, dichiarando che lei aveva cercato di pugnalarlo. Secondo un portavoce dell'esercito, la ragazza costituiva un pericolo immediato per il soldato. Il militare israeliano non ha riportato ferite. Un portavoce della Mezzaluna Rossa palestinese ha dichiarato che una delle sue squadre di emergenza è arrivata sulla scena poco dopo, ma la ragazza era già morta. Comunque l'esercito ha impedito loro di portare via il suo corpo, caricandolo invece su una jeep militare israeliana. Ecco di perché quel dato che abbiamo riportato delle salme che purtroppo non sono state riconsegnate alla famiglia, ai familiari del palestinesi. E l'articolo si conclude dicendo: secondo la Mezzaluna Rossa la ragazza non poteva avere più di 15 anni, ma non sono ancora stati in grado di identificarla, quindi ancora purtroppo di questo non si sa altro.
È interessante vedere come Israele abbia paura anche dei morti palestinesi comunque. Dunque, il valico di Rafah rimane chiuso ormai da 100 giorni, come titola questo articolo tratto da Nana News del primo dicembre. A partire maggiormente questo lungo isolamento sono i palestinesi bisognosi di cure mediche e coloro che studiano in Egitto. La ANP ha chiesto proprio che si apra il valico ai malati, spiegando che quest'anno Rafah è stato aperto soltanto per 19 giorni non consecutivi. Di recente il Cairo ha aperto l'unico varco che consente ai palestinesi di lasciare Gaza, sotto lo stretto embargo israeliano da 8 anni, 3 giorni all'inizio del mese di settembre e per un altro solo giorno a fine mese, per consentire il passaggio dei pellegrini diretti alla Mecca per l'Hajj. Ma l'urgenza sono i malati, che non sono potuti uscire dalla striscia neanche durante queste brevi aperture. L'ultima volta che un palestinese ha lasciato Gaza per usufruire di cure mediche in Egitto è stato a metà agosto, quando in 4 giorni, fino al 21, 2.579 persone hanno attraversato Rafah. ma sono molte di più quelle che hanno bisogno di assistenza sanitaria che nell'enclave palestinese non possono avere. Gaza è distrutta dai raid israeliani dall'estate del 2014, che non hanno risparmiato le strutture sanitarie e la ricostruzione è al palo. Secondo Iyad Al-Bazoum, portavoce del Ministero dell'Interno, sono circa 17.000 le persone in attesa di cure o che hanno necessità di uscire dalla striscia per completare i propri studi. In questo momento l'Egitto ha rafforzato le proprie misure di sicurezza e il valico di Rafah è sigillato. Oggi metà del paese, inclusa la capitale, sono stati riaperti i seggi per i ballottaggi delle parlamentari e sono stati dispiegati decine di migliaia di poliziotti e soldati. La questione sicurezza è centrale per il Cairo, che deve fare i conti con la presenza jihadista nell'instabile penisola del Sinai, dove gli attacchi terroristici di gruppi che reclamano legami con l'ISIS hanno fatto centinaia di morti, inclusi i 224 passeggeri dell'aereo russo abbattuto proprio nel Sinai a fine ottobre. Intanto Gaza resta totalmente chiusa al mondo. I suoi circa 1,8 milioni di abitanti patiscono le conseguenze della politica egiziana, oltre che quelle del blocco imposto dagli israeliani. Tra il Cairo e Hamas, che governa la striscia, non scorre buon sangue. L'Egitto accusa il movimento islamico palestinese di dar manforte ai gruppi armati attivi nel Sinai. Dal canto suo, Hamas, che era vicino all'ex presidente Morsi, deposto con un golpe dall'attuale presidente egiziano Al-Sisi, ha sempre negato ogni collaborazione con i jihadisti. Inoltre, Hamas di recente è stato irritato a non poco dalle voci di un accordo tra l'ANP e il governo egiziano e sulla regolamentazione dell'apertura del valico di Rafah, voci che al momento non sono confermate. Sono i palestinesi di Gaza, però, a pagare il prezzo più alto di questa rivalità. Oltre al costante isolamento, sono costretti a vivere tra le macerie. La ricostruzione, più che lenta, è ferma. I soldi promossi all'indomani degli oltre 50 giorni di bombardamenti indiscriminati sull'enclave sono arrivati soltanto in parte, in una percentuale bassa e insufficiente a ricostruire le case degli abitanti di Gaza. Sinora è stata ricostruita una sola abitazione, ma le case distrutte, stando ai dati ONU, sono 9.117. Circa altrettante hanno subito danni ingenti, mentre per 100.000 servono riparazioni per danni meno gravi.
Ma andiamo un po' a vedere, insomma, altre notizie, sempre riguardanti gli arresti. Giustamente, Silvia prima diceva, sì, questi sono i dati al 30 di novembre, ma chissà in due giorni cosa è successo. E infatti qua vediamo, le forze israeliane arrestano 28 palestinesi in Cisgiordania, 13 a Hebron, e questo è successo il 2 di dicembre. Mercoledì mattina le forze israeliane hanno rapito 28 palestinesi durante le invasioni e perquisizioni in varie località della Cisgiordania. Le truppe di occupazione hanno invaso varie località del distretto di Hebron facendo irruzione nelle abitazioni. 13 palestinesi sono stati rapiti. L'area di Kallet al-Ainin e di Taher, nella città di Beit Umar, sono state assaltate e 8 palestinesi sono stati rapiti, compresi 5 minorenni. I soldati hanno assaltato il campo profughi di Al-Fawar, arrestando 3 palestinesi. Nell'area di Tafou è stato rapito Adam Abdul Salam At-Tarda, di 17 anni, e un altro ragazzo è stato rapito a est di Hebron, di 20 anni. L'accusa pretesto per i rapimenti di cittadini palestinesi mossa dall'esercito israeliano è di attività illegali, non meglio identificate. Secondo il rapporto ONU, nelle operazioni israeliane di ricerca e arresto, la media settimanale di 80 palestinesi è notevolmente aumentata dall'inizio di ottobre, intifada di Gerusalemme. Cioè, quindi già 80 palestinesi, comunque così era la media settimanale. L'area di Hebron è particolarmente colpita dalle aggressioni giornaliere israeliane, come insomma abbiamo visto purtroppo costantemente.
La cosa interessante è che nonostante ne ammazzino un casino e ne arrestino un casino, i palestinesi sbucano come funghi da tutte le parti, cioè non ce la stanno proprio facendo.
Non demordono.
Questo bisogna ammetterlo, ce le stanno mettendo tutta, ma non ce la stanno facendo e non ce la faranno mai, vorrei aggiungere. Andiamo avanti con un altro breve aggiornamento del 2 di dicembre. 1200 soldati israeliani invadono il campo profughi di Shufat e fanno esplodere una casa, così perché giusto che si annoiavano quella sera. anzi quel mezzogiorno a quanto pare, mercoledì a mezzogiorno 1200 soldati hanno invaso il campo profughi di Shufat nella Gerusalemme occupata e hanno fatto esplodere una casa palestinese causando danni strutturali a numerose altre. Tiratori scelti si sono appostati sui tetti di diversi edifici. La proprietà demolita era il terzo piano di un edificio residenziale appartenente a Ibrahim al-Akari, ucciso l'anno scorso dall'esercito israeliano, perché nel dubbio prima ti ammazzo e poi ti do fuoco alla casa, perché se no non sono contento. L'avvocato della famiglia, Midat Diba, ha affermato che le forze israeliane sono entrate nella casa della vedova e dei cinque figli di al-Akari per collocare gli esplosivi. Hanno prima demolito parti della proprietà per poi farla esplodere. Diba ha aggiunto che la casa dei fratelli di al-Akari è stata seriamente danneggiata dall'esplosione. A seguito di questa ennesima aggressione israeliana sono scoppiati scontri tra residenti del campo e soldati di occupazione.
Ecco, sempre in merito agli scontri nel campo di Shufat, si contano 13 palestinesi feriti. Mercoledì le forze israeliane hanno ferito 13 palestinesi nel campo di Shufat dopo gli scontri scoppiati in seguito alla demolizione della casa di Ibrahim al-Akari, che era stato ucciso nel 2014 dopo aver schiantato la propria auto contro una fermata della metropolitana leggera di Gerusalemme, uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri 13. La Mezzaluna Rossa ha riferito a Amman di aver fornito cure mediche a 43 palestinesi in seguito agli scontri. 13 sono stati colpiti da proiettili d'acciaio rivestiti di gomma, mentre gli altri sono rimasti gravemente intossicati dai gas lacrimogeni. Un portavoce della polizia israeliana non ha rilasciato immediatamente commenti sugli scontri. I residenti hanno riferito che 200 soldati, accompagnati dalla polizia israeliana, avevano invaso il campo e sigillato le strade che portavano fuori da Shufat. Il gruppo per i diritti israeliani Amoked, che ha assistito la famiglia al-Akari nell'appellarsi alla demolizione, ha combattuto contro parecchie delle recenti demolizioni, sostenendo che aumentano l'ostilità nei confronti di Israele e non scoraggiano gli attacchi futuri, bensì puniscono membri innocenti delle famiglie. Inoltre, le demolizioni spesso danneggiano anche le case vicine.
Sì, tra l'altro poi questa politica delle demolizioni è una cosa insomma ormai consolidata da parte del governo sionista, in particolare a Gerusalemme l'abbiamo assistito, insomma è diventata proprio prassi il fatto di andare a demolire le abitazioni delle famiglie di chi dei compagni, insomma, dei resistenti che hanno dimostrato, insomma, la loro determinazione portando avanti delle azioni contro l'occupante. E questo, insomma, è molto grave, molto pericoloso. È chiaro che a Gerusalemme poi c'è il doppio obiettivo anche di liberare spazio fondamentalmente per colonizzare ancora con nuove case invece per i sionisti. Ma questo avviene anche evidentemente in Cisgiordania e in altre città, proprio con l'obiettivo di andare a colpire la famiglia e quindi anche creare quindi magari desolidarizzazione da parte dei familiari rispetto alle scelte di lotta dei propri cari, cosa che ovviamente non succede comunque, perché sappiamo bene, insomma, che anche questa intifada che vediamo nascere e consolidarsi ogni giorno con tutte le difficoltà del caso, dimostra una volontà da parte popolare, insomma, di resistere e di lottare molto determinata. Così è successo per esempio anche per le case di due compagni dell'FPLP che, vi ricordate, l'anno scorso a Gerusalemme hanno fatto l'azione contro il centro sionista e con insomma brandendo anche la mannaia e sono stati ammazzati, e poi le loro case sono state proprio abbattute qualche settimana fa. Ma andiamo a vedere un altro, per chiudere un po' questa carrellata di aggiornamenti rispetto alla Palestina, a leggere un comunicato del Fronte Popolare di Liberazione per la Palestina, dove appunto piange la perdita del compagno Khaled Jawabra e promette di continuare la resistenza. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina si unisce alle masse del nostro popolo in lutto per la morte di un altro figlio della Palestina, un ex detenuto nelle prigioni sioniste ed oggi nostro martire, Khaled Mohammed Jibrin Jawabrek. L'assassinio è avvenuto a ridosso del campo profughi di Al-Arraub, al nord di Al-Khalil, dove lo scorso giovedì sera, il 26 di novembre, è stato ucciso a seguito degli scontri intercorsi tra i giovani palestinesi e i soldati dell'occupazione, a seguito della loro ennesima invasione del campo. Il giovane Khaled aveva 20 anni. La FPLP ha salutato l'eroico martire elogiando il suo impegno nella lotta, il suo coraggio e la sua determinazione nel contrastare l'occupante, un ex prigioniero che ha trascorso più di 2 anni nelle prigioni sioniste. Tutti i suoi fratelli sono stati arrestati e imprigionati e suo fratello Samed è attualmente detenuto nelle carceri sioniste. Il Fronte Popolare nutre un grande orgoglio per la lotta della famiglia Jawabra, che ha dato tanti martiri, feriti e prigionieri di guerra nella lotta per la libertà. Inoltre sottolinea per sé e per tutte le forze di resistenza che non verrà fatto alcun passo indietro nel percorso dell'intifada e della resistenza. Il fronte conferma che gli assassini e le uccisioni non fermeranno le fiamme della rivolta popolare. Il popolo palestinese è determinato e continuerà fino alla sconfitta dell'occupazione e alla conquista dei loro pieni diritti. Il fronte si impegna e promette al compagno martire Khaled Jawabra e a tutti i martiri del popolo palestinese che il loro sangue non è stato versato invano. E ovviamente a noi non possiamo che sentirci con il fronte in questa occasione. Detto questo, io direi che lanciamo un pezzo musicale e nel frattempo cerchiamo di collegarci con il nostro ospite, secondo ospite di questa sera, appunto Enrico Bartolomei, per parlare insieme ancora di Palestina.
شروق الشمس صحت من نومي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 عشروق الشمس صحت من نومي وكان بيزحف العدو يا مقاوم خدني انا وانت سويا يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 يا مقاوم خدني انا وانت سويا احساسي اني حكون شهيد سقطت شهيدا وانا اقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 سقطت شهيدا وانا اقاوم يا رفيقي بايدك ادفني ايدك ادفني في اعلى الجبل يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 بايدك ادفني على الجبل تحت ظل أجمل وردة رح كل البشر مروا بحدي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 رح كل البشر مروا بحدي يكون اسم أجمل وردة
Eccoci nuovamente in diretta, sempre su Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte con radiazione.info, e sono le 21:10 di giovedì 3 dicembre. Siamo in collegamento con Enrico Bartolomei, uno, appunto, come vi dicevo anche all'inizio della trasmissione, degli autori di Gaza e l'industria della violenza israeliana della violenza, e appunto oggi ospite insomma, per parlare con noi un po' della situazione palestinese rispetto, appunto, sia il testo che ha scritto, ma insomma anche lo tempesteremo di varie domande, visto che lui da tempo studia e lavora, insomma, su queste tematiche. Grazie mille di esserti collegato con noi intanto.
Ciao a tutti, grazie a voi.
Allora, in primis ti vorremmo un po' chiedere, tu adesso, insomma, avete appena fatto uscire quest'ultimo testo insieme anche a Diana Carminati e Alfredo Tradardi, ma tu avevi già scritto, insomma, un testo che noi abbiamo trovato molto interessante, no? E che su cui magari, insomma, vorremmo farti qualche domanda, in particolare, insomma, visto anche il tuo impegno rispetto alla denuncia di quello che è il collegamento tra le università italiane e le università sioniste.
Sì. Sì. Innanzitutto posso dirvi che il libro Pianificare l'oppressione e le complicità dell'Accademia Israeliana, che è stato pubblicato nel 2010 da Step 27 Edizioni, è caricabile interamente in PDF dal sito PDF Italia, quindi, ecco, adesso è accessibile e consultabile a tutti quanti.
Perfetto. Sì, sì, vai. Dicevo, ottima, okay, questa cosa.
Sì, in questo libro noi il nostro tentativo era quello di mostrare il ruolo decisivo che l'Accademia Israeliana ricopre nel fornire gli apparati ideologici, ma anche tecnologico-scientifici, indispensabili per la perpetrazione delle violazioni dei diritti fondamentali del popolo palestinese. Tutte le università israeliane forniscono un sostegno indiscutibile e fondamentale all'apparato militare industriale securitario israeliano. Anzi, possiamo dire che senza questo sostegno, che, come ho detto, è di ordine sia ideologico che tecnologico e scientifico, sarebbe impensabile così lunga, e un'impresa di occupazione militare così lunga e sofisticata. Le università israeliane sono complici del sistema di dominio coloniale israeliano, sia perché a livello internazionale hanno scelto di svolgere il ruolo di ambasciatrici di Israele nel mondo, no? Presentano Israele come, secondo le mitologie sioniste, l'unica democrazia del mondo, un centro di eccellenza scientifica, un luogo di libertà. In secondo luogo, perché nelle università israeliane, qui parlo in particolare della discriminazione dei cittadini palestinesi in Israele, i sistemi educativi delle università israeliane funzionano un po' come una sorta di setaccio, che mano a mano che i palestinesi salgono nel sistema educativo israeliano vengono cremati, vengono filtrati, e se i palestinesi costituiscono il 25% attualmente della popolazione israeliana, intendo i confini di Israele dentro la linea del 67, man mano che saliamo questo 25% diventa 3% che accede all'università, e quasi nessuno riesce a finire, a raggiungere un dottorato di ricerca, o men che meno a diventare ricercatore o professore universitario. Se in Israele si tratta di discriminazione istituzionale, immaginate nei territori occupati palestinesi, dove il diritto allo studio è completamente negato. Durante le varie intifada palestinesi, dagli asili all'università, qualsiasi ente di ricerca, ente educativo palestinese non solo è chiuso, ma addirittura diventa un obiettivo militare, proprio perché le scuole, le università palestinesi hanno sempre svolto anche una funzione non solo culturale ma anche nazionale, no? I luoghi in cui veniva raccontata e preservata la questione e l'identità stessa palestinese. Per questo sono stato spesso oggetto di attacchi militari, da ultimo all'università. In terzo luogo, le università israeliane, come ricordavo prima, collaborano direttamente con l'apparato militare e industriale israeliano, dicevo, sia a livello ideologico che a livello tecnologico. Solo un paio di esempi per essere breve. Membri dell'esercito israeliano, che poi diventano anche a un certo punto, quando si pensionano dall'esercito, professori universitari, scrivono i codici etici dell'esercito, che permettono ad esempio le questioni extragiudiziali, la tortura, no? Nei confronti di tutti i terroristi. La definizione terroristi, secondo l'interpretazione israeliana, ma che diventa sempre più un'interpretazione internazionale, sono tutti i combattenti che non appartengono a un esercito statale, no? Quindi tutti i vari ribelli, i gruppi insurrezionali, no? Nelle università israeliane è stata concepita la dottrina della sproporzionalità, vale a dire il superamento del diritto umanitario internazionale, che prevede due principi fondamentali: la distinzione tra obiettivo civile e obiettivo militare, e il principio di proporzionalità della risposta militare all'obiettivo che si vuole raggiungere. Bene, questa cosa qui, nei conflitti asimmetrici attuali, quindi non solo in Palestina ma anche le guerre che combattiamo noi, Stato italiano, diciamo, sono sempre più guerre che riscrivono allo stesso tempo in cui vengono combattute le norme del diritto internazionale. Gli obiettivi nelle guerre contemporanee, i civili sono obiettivi militari, no? La distruzione delle infrastrutture civili seguono un preciso piano militare, che è quello di impedire ai gruppi ribelli, le varie forze armate, i gruppi insurrezionali, di avere sostegno nelle popolazioni civili. A livello tecnologico gli esempi sarebbero infiniti. Nelle università israeliane vengono progettati droni, aerei di terra, vengono progettati dei sistemi per il rilevamento dei tunnel sotterranei, ad esempio, che sono serviti a mantenere l'assedio di Gaza. Vengono progettati i bulldozer che servono per demolire le case palestinesi, no? C'è tutto un universo di ricerca che nasce principalmente in ambito militare.
Assolutamente. E tra l'altro tu dicevi appunto di queste ambiti di ricerca, sappiamo insomma essere anche funzionali ovviamente anche i finanziamenti, no? E quindi anche le collaborazioni poi effettive con l'università, con l'università italiana va in questa direzione. Sappiamo degli accordi che si sono susseguiti in tutti questi ultimi anni, che legano sempre di più, insomma, anche proprio ci sono delle, tu magari ci puoi dare un po' una mappa anche delle collaborazioni più specifiche di alcune università?
Molto brevemente, le complicità tra Italia e più in generale l'Unione Europea e i centri di ricerca israeliani sono di tre tipi. In primo luogo i programmi quadro di ricerca dell'Unione Europea, in cui Israele è l'unico Stato non europeo che è praticamente assimilato agli altri Stati europei nel ricevere fondi dell'Unione Europea. Si tratta di centinaia di milioni di fondi, quindi sia aziende private che enti di ricerca, università israeliane ricevono centinaia di milioni di euro dei contribuenti europei per sviluppare programmi spesso militari, o comunque di orientamento securitario. In secondo luogo c'è proprio un accordo di cooperazione scientifico-tecnologica siglato tra Italia e Israele nel 2010, che prevede tutto uno stanziamento specifico per incoraggiare la ricerca congiunta tra aziende private e pubbliche italiane e israeliane. E poi in terzo luogo ci sono accordi bilaterali tra singole università italiane e le università israeliane. Qui gli accordi sono molti, a me preme ricordare in particolare quelli stretti con l'Istituto Israeliano di Tecnologia, Technion, che è probabilmente uno, se non l'università più coinvolta nei crimini israeliani nei confronti dei palestinesi. Quali sono le università italiane che hanno stretto accordi con questo Technion? Sono il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, l'Università di Cagliari di Medicina, l'Università di Firenze in Medicina, l'Università di Perugia, l'Università di Roma Tor Vergata, Roma 3 e l'Università di Torino. Il Technion, giusto per farvi un paio di esempi, sviluppa programmi congiunti con una delle principali aziende produttrici di armi in Israele, che era Elbit System, che è tra i, ha sviluppato i droni che colpiscono i civili durante le varie offensive militari a Gaza, no? E oltre a tutti i sistemi di sorveglianza del muro dell'apartheid. Il Technion intrattiene stretti rapporti anche con la Rafael, che è uno dei maggiori produttori, questa volta non privati ma sostenuti dal governo, che ad esempio ha elaborato in collaborazione con il Technion un sistema avanzato di protezione dei carri armati israeliani Merkava. Ma il Technion premia e incoraggia anche i suoi studenti, i suoi dottorandi a partecipare direttamente nelle loro ricerche, nelle loro tesi di laurea a in progetti di sviluppo di armamenti, no? Quindi prevede borse di studio per andare a fare ricerca direttamente con le aziende private e pubbliche israeliane produttrici di armi. Quindi, in breve, il funzionamento del vasto complesso militare industriale israeliano dipende in notevole misura anche dalla volontà dei governi, delle aziende e dei centri di ricerca in tutto il mondo di collaborare con le università e i centri di ricerca israeliani.
Assolutamente. Tra l'altro, cioè, è proprio significativo e rappresentativo del ruolo che l'università purtroppo rappresenta nella società, no, capitalista, e nel caso poi di Israele in una potenza occupante, no? Come l'università sia strumentale di fatto all'occupazione, ne sostanze anche attraverso la ricerca ma anche la propagazione della cultura, insomma, dell'occupazione. Ricordo che addirittura mi sembra l'università di Tel Aviv avesse dato delle borse di studio per i reduci della ultima attacco contro Gaza, e per insomma anche culturalmente promuovere questo modello dell'occupazione tra gli studenti israeliani. E questo, insomma, ci dimostra ancora una volta, ovviamente Tel Aviv e Israele è una lente che amplifica quello che poi vediamo però anche nelle nostre università e in Italia.
Sì, assolutamente. Per uscire un attimo anche dall'ambito strettamente universitario, nel libro che citavi prima, Gaza e l'industria israeliana della violenza, ci siamo posti proprio il quesito di quanto l'esperienza palestinese ci aiuti anche a capire come cambia non solo la violenza contemporanea, no? Ma anche il nostro vivere quotidiano. Cerchiamo di capire come in questo libro, che è stato edito, è uscito qualche mese fa per Deriva Prodi, come i Gazawi in particolare, no? Che sono il nostro punto di osservazione privilegiato, ma le stesse considerazioni possono essere fatte per tutta la Palestina storica, siano trasformati da obiettivi militari a casi da laboratorio, no? Per testare e perfezionare sia dottrine che tecnologie militari d'avanguardia che garantiscono dei grossi profitti all'industria israeliana della violenza, no? l'abbiamo chiamata così. Israele riveste perciò un ruolo di primo piano a livello mondiale nella progettazione e nella sperimentazione di queste armi, ma anche tecnologie di sorveglianza e controllo, no? Che successivamente vengono poi commercializzate nel resto del mondo e vendono molto bene perché hanno il marchio di provato in battaglia. E se ad esempio la striscia di Gaza è il luogo in cui vengono la vetrina dell'industria bellica israeliana, subito dopo l'ultima operazione margine protettivo sono state organizzate in Israele due fiere, una sui droni. Israele è il principale esportatore al mondo, si contende il ruolo con gli Stati Uniti di droni, una seconda fiera invece sulle tecnologie di controllo della cosiddetta Homeland Security, no? Di controllo e sorveglianza sociale. Appunto, se Gaza è tutto questo, la Cisgiordania è un laboratorio per il controllo della folla, è un luogo più che le basse offensive militari, c'è un conflitto a bassa intensità rivolto principalmente contro civili, e tutto questo fa sì che gli israeliani possano sperimentare quotidianamente un modo di concepire la pacificazione sociale che è sempre più viene adottato, soprattutto in epoca di guerra e terrorismo come questa che stiamo vivendo, delle nostre società per il controllo, diciamo così, dell'ordine pubblico. Pensate all'introduzione graduale degli eserciti e delle modalità prettamente militari di azione in ambito civile, sui civili palestinesi in Cisgiordania. Doppio uso letale e non letale, liquidi maleodoranti che tra l'altro dopo la rivolta di Ferguson è stato acquistato il liquido appesante israeliano dalla polizia di Ferguson, pallottole di acciaio rivestite di gomma, sirene assordanti, zone militari chiuse, ordini di via agli attivisti, insomma vengono sperimentate tutta una serie di pratiche che poi ci ritroviamo anche nei nostri territori. Quando il nostro premier dice che l'Italia potrà spendere molti più soldi adesso per la cyber security o le tecnologie di riconoscimento facciale, diciamo così, sta importando non solo tutta una serie di tecnologia vera e propria israeliana, perché i software di riconoscimento facciale sono spesso prodotti da aziende israeliane, ma è importante un certo modo di intendere l'ordine pubblico.
Assolutamente, tra l'altro proprio tu mettevi in evidenza le due facce della guerra, di fatto, no? Come la Palestina sia poi uno specchio delle due facce della guerra che poi invece noi viviamo sicuramente più ovattata dai media, eccetera, dalle nostre condizioni, ma che di fatto sono quello che è il nostro presente e caratterizzerà il nostro futuro. Cioè, da un lato la guerra sui fronti esterni e quindi la sperimentazione su Gaza di nuove armi che poi vengono a fare anche le esercitazioni in Sardegna, qui dalle nostre, in Italia per esempio, o come la Trident da poco terminata, e dall'altro lato le mobilitazioni di massa che le condizioni, insomma, di crisi andranno ovviamente a fomentare, quindi la repressione interna con nuovi strumenti. Quindi assolutamente il testo che avete fatto sarà uno strumento utile per capire, insomma, anche ciò su cui ci si dovrà confrontare direttamente.
Sì, noi Gaza anticipa un po', come dicevi, la società, il contrario della società utopica, no? La società distopica del futuro, quando le elite mondiali saranno sempre più costrette a ricorrere appunto agli strumenti della guerra permanente del controllo totale per far fronte alle disuguaglianze sociali e alle devastazioni ambientali frutto delle politiche neoliberiste che vediamo applicate con modalità differenti in tutto il mondo, no? Quindi sempre più ci interessa quello che accade in Palestina, perché anticipa un po' quello che accadrà anche nei nostri territori. Pensate che gli stessi droni che sorvolano gli indigeni palestinesi a Gaza sono quelli acquistati, che ne so, dalla polizia cilena per la sorveglianza degli indigeni Mapuche o dalla polizia messicana per la sorveglianza degli indigeni degli zapatisti, no? Cioè, un'industria internazionale della violenza all'interno della quale Israele è sicuramente uno dei paesi capofila, che viene utilizzata sempre più dalle elite per difendere i propri privilegi, per chiudersi in zone residenziali altamente sorvegliate, no? Lontano dal degrado e dalla violenza delle banlieue, che caratterizzeranno sempre più i contesti urbani attuali, che saranno sempre più veri e propri contesti di guerra a bassa intensità, ma anche strumenti di repressione della libertà di movimento delle persone. Israele è una vera e propria fortezza recintata su tutti i lati. Delegazioni internazionali vengono a vedere come, ad esempio, abbia sigillato completamente il confine con il Sinai. Questo sapere, questa tecnologia, ad esempio la stessa che si trova al confine tra Messico e Stati Uniti, che è uno dei confini più mortiferi anche questo del mondo, per appunto sigillare gli stati. Quindi sicuramente Gaza è purtroppo un luogo in cui si anticipa un pezzo di quello che è la guerra al fronte interno, che è appena cominciata.
Certo, però è anche un grande esempio di resistenza, e quindi insomma che ci sia esempio a noi anche da questo punto di vista, insomma, che direi importantissimo.
Sicuramente.
Senti, intanto volevo, per chiudere un attimo insomma il collegamento, perché siamo verso la chiusura, intanto chiederti, so che sei in partenza nei prossimi giorni per un tour de force che appunto ti vedrà presente in varie città a presentare appunto il libro di cui stiamo parlando, Gaza e l'industria israeliana della violenza.
Sì, il 10 saremo Gaza e l'industria israeliana della violenza sarà a Trento, il 10 dicembre, l'11 a Trieste, il 12 saremo a Padova e il 13 a Bologna.
Assolutamente, quindi insomma ci saranno quattro occasioni importanti per vederti, insomma, e avere il piacere, insomma, di discutere con te di quanto avete scritto rispetto alla situazione, insomma, le sperimentazioni che vengono fatte in Palestina dal punto di vista repressivo. Quindi insomma, adesso poi tra l'altro nel podcast di questa intervista metteremo con le precisazioni di dove e quando, che ora, insomma, venire alle presentazioni, e allora insomma ci vedremo sicuramente molto presto.
Un grande abbraccio e buona lotta a tutti.
Grazie mille ancora, a presto.
Eccoci tornati in diretta, siete sempre su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, su radioazione.info. Intanto ringraziamo tantissimo Enrico Bartolomei per il suo contributo e invitiamo tutti a controllare poi sul podcast dell'intervista appunto gli orari, i giorni e i luoghi delle 4 presentazioni che ci saranno appunto la settimana prossima, in particolare per chi fosse di Padova, visto che è da qui che trasmettiamo l'iniziativa con appunto con la presentazione del libro Gaza e l'industria israeliana della violenza, sarà alla Marzola Occupata il 12 di dicembre alle 17:30.
17
e basta.
E basta.
Alle 17 e basta, un orario bellissimo.
17 sulla locandina.
17 e basta, quindi appunto il 12 dicembre, sabato 12 dicembre, la Marzola Occupata, alle 17 potrete appunto vedere la presentazione con Enrico Bartolomei e conoscerlo se vi è interessato questa intervista, che è stata veramente abbastanza ampia, anche se poi chiaramente è un argomento del quale ce n'è molto da parlare, e quindi vi aspettiamo all'iniziativa. Detto questo, volevamo parlare per gli ultimi 20 minuti che ci rimangono di quello che è successo a Parigi, visto che non siamo ancora riusciti a farlo, e volevamo farlo tentando per la terza volta, non c'è due senza tre, vediamo se la terza ce la facciamo, visto che le altre volte ci è saltato tutto, a leggere un comunicato scritto dai compagni dell'Xperia di Catania appunto sui fatti avvenuti, visto che descrive, insomma, fa anche un po' un'analisi di tutto quello che è successo in seguito appunto ai tragici fatti di Parigi. Il comunicato si intitola «Lo stupore è un lusso». Nei giorni scorsi, di botto, Parigi è diventata teatro di diversi attentati kamikaze, tutti conclusi con una strage di civili. Come spesso in questi casi, il sentimento collettivo che è prevalso è lo stupore. Stupore nello scoprire di essere possibili bersagli di nuclei di kamikaze. Stupore nello scoprire che anche i nostri cari, i nostri figli, i nostri fratelli, le nostre sorelle possono essere bersagli facili di chi vuole dare vita a un massacro. Stupore nello scoprire che questo Occidente, tanto tecnologicamente controllato, così attento alle proprie frontiere, così violentemente securitario, continua a rimanere un posto insicuro. Facebook, Twitter, i telegiornali non hanno fatto altro che amplificarlo. A questo sentimento si è unito un altro sentimento, molto più complicato, la paura. Paura per sé, per la propria incolumità fisica. Ogni occasione, ogni evento pubblico può diventare potenzialmente teatro di una strage. È lo stesso sentimento che vivono quotidianamente le donne e gli uomini di tutti i territori nei quali l'Europa è impegnata a portare diritti e democrazia. Anche per loro qualsiasi occasione pubblica può diventare teatro di rappresaglia. Anche loro temono per la propria sopravvivenza e quella dei propri cari. Anche loro sanno di essere indifesi, violabili, vulnerabili. Diversamente da noi, per loro non provano stupore. Sanno benissimo di essere in guerra. La vivono ogni giorno sulla propria pelle, sotto forma di bombardamenti, razionamenti, stupri, esecuzioni sommarie, carneficine, carceri che sembrano lager a cielo aperto. A loro ogni forma di stupore è negata. Non dispongono della nostra tecnologia, non dispongono di droni capaci di portare il fronte di guerra altrove, né di caccia di ultima generazione in grado di radere al suolo intere città in poche ore, né di contraeree degne di questo nome. Per loro il fronte di guerra sono i quartieri in cui vivono, le strade che percorrono per andare a comprare viveri, acque, le scuole che frequentano, non generiche immagini mandate in onda su Rai News 24 Sky. In Siria, in Afghanistan, nell'Iraq perennemente rappacificato, in Palestina, provare stupore è semplicemente un lusso. Un lusso che noi possiamo permetterci per una ragione semplice, perché pur essendo in guerra non ne vediamo mai il fronte. È sempre altrove, mai in casa nostra. Spesso è situato all'altro capo del Mediterraneo, lontano, troppo lontano per sentirlo come reale, concreto, brutale. Persino la nostra indignazione è asimmetrica, totalmente indifferente alle stragi di civili che si compiono quotidianamente lungo i vari scenari di guerra, incredibilmente commossa e partecipe quando quei civili sono percepiti come gente nostra, gente che potremmo essere noi. Così, quando la guerra viene a bussare alle nostre porte, noi non la riconosciamo, ci sembra altro. La chiamiamo terrorismo, la chiamiamo scontro tra civiltà, la chiamiamo guerra di religione. Non contenti, prestiamo orecchie a chi crea mondi fantastici nei quali degli uomini comprano Kalashnikov e granate con l'unico intento di ledere il nostro stile di vita, perché invidiosi delle nostre libertà. Tutta gente di destra, come Salvini, come Renzi, come la Le Pen, pronta a lucrare persino sul sangue dei morti, pur di gestire il proprio tornaconto elettorale, pur di far gli interessi di chi su quella guerra crea profitti inimmaginabili. Propongono di chiudere le frontiere, di sacrificare parte delle nostre libertà per avviare politiche di controllo sempre più vincolanti. Ci indicano il nemico contro cui scatenare il nostro odio, il migrante, lo zingaro, il nullatenente, il disoccupato. I conti però non tornano. Le loro politiche non portano a nulla. Partono da un presupposto completamente sbagliato. Le nostre guerre attuali non sono guerre religiose, ma squisitamente politiche ed economiche. In gioco ci sono gli interessi delle cordate di capitale che agiscono in Medio Oriente e non solo. La partita si gioca sull'acquisizione delle fonti di energia, sul controllo geopolitico di aree chiave, sulla possibilità di trovare uno sbocco commerciale all'industria delle armi. Rappresaglie come quelle parigine rispondono a questa logica. I kamikaze colpiscono civili francesi non perché infedeli, ma perché percepiscono questi ultimi come parte integrante delle forze d'occupazione. La loro azione mira a costruire uno spazio politico ben definito, a polarizzare il discorso collettivo, a creare nuovi militanti. La religione non è il cuore della questione, è un fattore aggregante, serve a creare una cornice comune d'azione. Per questo manifestazioni pubbliche di solidarietà come marce, fiaccolate e presidi, secondo noi, servono a poco. E lo stesso vale per il generico concetto, generico di pace, a cui tanto spesso ci appelliamo nel tentativo tardivo di lavarci le coscienze. Non esiste un'unica modalità di pace, ne esistono svariate, molte delle quali sono violente, brutali, feroci, imposte con la forza. La storia di questi anni ne è la prova. Conflitti e dichiarazioni di pace sono all'ordine del giorno. Nulla però è risolutivo. La ragione è semplice. Affinché una pace possa aspirare ad essere duratura, deve essere anche giusta, e di giustizia su quel versante del Mediterraneo se ne è vista sempre molto poca. Palestina, Iraq, Afghanistan, Siria sono tutti esempi di paci ingiuste, controllate a furia di raid e bombardamenti, andate a male. Dunque non è solo la pace che ci dobbiamo chiedere, ma anche la giustizia, perché non c'è pace senza giustizia. E dobbiamo reclamare entrambe le cose con forza, con fermezza e con ogni mezzo, rifiutando la guerra sotto qualunque forma essa si presenti. Qui in Sicilia veste le spoglie di antenne ultratecnologiche. Le hanno piantate con la forza sui nostri territori, fregandosene del pericolo che portino tumori. Servono a controllare i droni che portano terrore e distruzione in Medio Oriente. Vanno smantellate. Noi lo diciamo da tempo e con noi il movimento Nomuos. Rifiutare la guerra vuol dire impegnarsi in prima persona a smantellare quelle antenne, vuol dire difendere i compagni colpiti dalla repressione per aver dato il proprio contributo, vuol dire abbandonare lo stupore e tornare finalmente a lottare.
Ok, sempre in merito ai fatti di Parigi, o nello specifico in merito alla all'ondata repressiva che è stata scatenata dagli attentati di Parigi, e da parte del governo francese, leggiamo adesso un articolo di lunedì 30 novembre dalla redazione di Contropiano, che è tornata in rete dopo due settimane di oscurità. Si intitola "Carica a Parigi, si manifesta solo con il regime". La prima dimostrazione di cosa sia lo stato di emergenza, con la sospensione della democrazia per diffondere la democrazia che ci stanno vendendo come il giusto rimedio all'attacco del terrorismo. Ieri a Parigi, per l'inizio del cosiddetto vertice sul clima, erano previste due manifestazioni, entrambe vietate in base all'emergenza terrorismo. E dal giorno precedente, 24 militanti ecologisti erano stati in stato di fermo preventivo. Una organizzata dal potere stesso, sotto la sigla di comodo AVAZ, che si è trasformata senza problemi in una distesa di scarpe in terra e una catena umana di qualche migliaio di persone, in contemporanea con altre decine di manifestazioni appena più movimentate, qualche centinaio di metri di corteo, svoltesi in altre città del mondo sotto l'identica regia, motivazione e composizione sociale, di fatto manifestazioni di appoggio alla conferenza e ai governanti del pianeta, perché trovano davvero un accordo per la riduzione delle emissioni nocive che contribuiscono a innalzare le temperature globali, avvicinando quei 2 gradi medi in più che gli scienziati hanno determinato come il punto di non ritorno per trasformazioni catastrofiche dell'ambiente e quindi anche delle società umane. L'altra, fatta soprattutto da giovani antagonisti, in pratica non è neanche iniziata, perché la polizia, in assetto da guerra, ha immediatamente caricato, manganellando a più non posso, in mancanza dell'ISIS si sfogano così, spruzzando gas urticanti in quantità industriali, procedendo a 341 fermi, 317 dei quali convalidati. Da questo lato della barricata, nessuna fiducia nei governanti al servizio degli interessi delle multinazionali, per nulla interessati alla risoluzione dei gravissimi problemi globali, ma univocamente pronti a misure di facciata che garantiscono la continuazione del business as usual, ma con una patina di responsabilità ambientalista. Da sottolineare, in chiave di politica interna, la reazione fetente ma unanime di tutti i giornali italiani, qui recensita da un giovane ma già scafato compagno. Il giornale sfregia i morti di Parigi, Corriere della Sera, gli scontri e l'offesa alle vittime, Repubblica, clima giorno di guerriglia a Parigi, La Stampa, il vertice di Parigi, ostaggio dei violenti, Il Messaggero, gli scontri della vergogna, Il Gazzettino, anche i No Global feriscono Parigi, La Gazzetta del Mezzogiorno, Parigi domenica infernale, sottotitolo Distrutti i fiori e i lumini, devastata la piazza memoriale della strage. Le prime pagine di giornali italiani vincono tutto il premio Porca Dio per la disinformazione e la menzione al merito Il volo dell'avvoltoio. Coloro i quali scrivono tali titoli si scordano di scrivere anche che nei giorni precedenti al corteo di ieri 26 attivisti parigini sono stati messi agli arresti domiciliari. Lo stato d'emergenza, che dovrebbe servire a combattere l'ISIS, a quanto pare è servito un sacco contro le lotte sociali. Hollande & Co. combattono la loro guerra di civiltà in difesa della democrazia contro lo Stato islamico, attuando delle leggi che di democratico non hanno proprio niente. Pietosa, poi, è questa pippa bestiale sui lumini e sui fiori danneggiati durante gli scontri. Io mi chiedo, ma chiudere 5.000 e passa persone in una piazza, gasarli, orticarli, eccetera, vi sembra il modo migliore per evitare che il mausoleo venga danneggiato? A parte che si vede molto bene in un video di fanpage.it come la celere parigina, quei fiori li calpesta senza porsi troppi problemi. I vari gestori del cordoglio di Stato passerebbero sopra il cadavere di chiunque per affermare la loro ragione. Massima stima e solidarietà a chi ieri, in Place de la République, ha rotto i divieti e sfidato i tutori dello stato di emergenza, nonché massimi diffusori di abusi di polizia nelle banlieue, e a chi è stato fermato e arrestato. Dall'impasse della paura si esce solo con la lotta.
Sì, e assolutamente, insomma, ritorna questo argomento del fatto che le mobilitazioni di massa sono state, con la scusa dell'allarme terrorismo, bloccate, fermate, addirittura, insomma, sono state nel caso francese poi in maniera eclatante, ma anche in altre situazioni, insomma, non è stata utilizzata la scusa di questa fantomatica allarme terrorismo per bloccare non certo lo shopping natalizio, che quello assolutamente il terrorismo non lo colpirà mai, ma invece tipo appunto le manifestazioni dei lavoratori, degli studenti o di quanti, insomma, come nel caso francese, si mobilitano contro gli interessi appunto imperialisti, perché poi l'interessante è un altro articolo che si intitola Clima di guerra, tratto da resistenza.org, che adesso non vi leggiamo per mancanza di tempo, ma interessante perché metteva in luce anche i legami che ci sono a livello di inquinamento rispetto appunto al meeting che era previsto a Parigi e le emissioni belliche, nel senso che sono una delle fonti di inquinamento più ovviamente eclatanti. O come si diceva anche prima nel collegamento con la rissa, il bombardamento della fabbrica chimica chiaramente non è considerato una minaccia di inquinamento, quella assolutamente no. Comunque andiamo un po' a leggere, a continuare, insomma, a dare qualche informazione sempre rilevante rispetto a questo, allo sviluppo della situazione di fronte di guerra in Medio Oriente. In particolare i nostri ascoltatori avranno sicuramente sentito dell'abbattimento da parte della Turchia di un aereo russo. E andiamo a leggere un articolo che si intitola Missile contro il gasdotto, molto interessante, scritto da Maglio Di Nucci ed è del 1° dicembre. Il missile AIM-120 Amram lanciato dall'F-16 turco, ambedue made in USA, non era diretto solo al caccia russo impegnato in Siria contro l'ISIS, ma a un obiettivo ben più importante, il Turkish Stream, il progettato gasdotto che porterebbe il gas russo in Turchia e da qui in Grecia e altri paesi dell'UE. Il Turkish Stream è la risposta di Mosca al siluramento da parte di Washington del Sud Stream, il gasdotto che, aggirando l'Ucraina, avrebbe portato il gas russo fino a Tarvisio, Udine e da qui nell'UE, con grandi benefici per l'Italia anche in termini di occupazione. Il progetto varato dalla russa Gazprom e dall'italiana Eni e poi allargato alla tedesca Wintershall e alla francese EDF era già in fase avanzata di realizzazione quando, dopo aver provocato la crisi ucraina, Washington lanciava quella che il New York Times definiva una strategia aggressiva mirante a ridurre le forniture russe di gas all'Europa. Sotto pressione USA, la Bulgaria bloccava nel dicembre 2014 i lavori del Sud Stream, affossando il progetto. Contemporaneamente però, nonostante Mosca e Ankara fossero i campi opposti riguardo a Siria e ISIS, la Gazprom firmava un accordo preliminare con la compagnia turca BOTAŞ per la realizzazione di un duplice gasdotto Russia-Turchia attraverso il Mar Nero. Il 19 giugno Mosca e Atene firmavano un accordo preliminare sull'estensione del Turkish Stream, con una spesa di 2 miliardi di dollari a carico della Russia, fino alla Grecia, per farne la porta d'ingresso del nuovo gasdotto nell'Unione Europea. Il 22 luglio Obama telefonava a Erdogan chiedendo che la Turchia si ritirasse dal progetto. Il 16 di novembre Mosca e Ankara annunciavano invece prossimi colloqui governativi per varare il Turkish Stream, con una portata superiore a quella del maggiore gasdotto attraverso l'Ucraina. 8 giorni dopo, l'abbattimento del caccia russo provoca il blocco, se non la cancellazione del progetto. Sicuramente a Washington hanno brindato al nuovo successo. La Turchia, che importa dalla Russia il 55% del gas e il 30% del petrolio, viene invece danneggiata dalle sanzioni russe e rischia di perdere il grosso business del Turkish Stream. Chi allora in Turchia aveva interesse ad abbattere volutamente il caccia russo sapendo quali sarebbero state le conseguenze? La frase di Erdogan, vorremmo che non fosse successo, ma è successo, spero che una cosa del genere non accada più, implica uno scenario più complesso di quello ufficiale. In Turchia ci sono importanti comandi, basi e radar NATO sotto comando USA. L'ordine di abbattere il caccia russo è stato dato all'interno di tale quadro. Quale è questo punto la situazione della guerra dei gasdotti? USA e NATO controllano il territorio ucraino a cui passano i gasdotti Russia-UE, ma la Russia può fare oggi meno affidamento su di essi grazie ai due corridoi alternativi. Il Nord Stream, che a nord dell'Ucraina porta il gas russo in Germania, la Gazprom ora lo vuole raddoppiare, ma il progetto è avversato dall'UE, dalla Polonia e da altri governi dell'Est. Il Blue Stream, gestito alla pari da Gazprom ed Eni, che a sud passa dalla Turchia ed è per questo a rischio. La UE potrebbe importare molto gas a basso prezzo dall'Iran, con un gasdotto già progettato attraverso Iraq e Siria, ma il progetto è bloccato dalla guerra scatenata in questi paesi dalla strategia USA e NATO. Questo è un po', insomma, tanto per dare un quadro di quale potrebbe essere la situazione dopo il bombardamento dell'abbattimento dell'aereo russo da parte della Turchia. Sicuramente la situazione sarà in evoluzione e cercheremo, insomma, nelle prossime puntate anche di seguirla. Detto questo, il nostro tempo per oggi è assolutamente
terminato e quindi andiamo a salutare i nostri ascoltatori. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci vediamo sicuramente questo fine settimana prossimo, il 12 alla Marzolo, con la presentazione del libro appunto di Bartolomei, Gaza, l'industria israeliana della violenza, e noi invece saremo ai nostri microfoni puntuali come un pendolo, non questo giovedì ma il giovedì successivo, e quindi
ci sarà anche Natale ormai.
No, però no, cara, purtroppo quasi. Manca ancora prima di quasi aprire i doni, ma detto questo, insomma, anzi, un buon dono può essere proprio il libro di Bartolomei, quindi suggeriamo.
Bene, detto questo, buona serata a tutti e ci risentiamo su radiazione.info tra un paio di settimane.
Esatto, e un buon weekend di lotta, ovviamente.
Ciao!
Alla mia età sono già uomo, nel mio cuore c'è rancore, non perdono, nel mio cuore non dimentico chi sono, chi è il buono, chi è il cattivo, io resisto e sopravvivo, la pace in questa terra è solo un sogno che hanno ucciso, lo porto inciso, come il segno della logica del piombo, il rombo dei bulldozer nel mio campo, la ferocia del più forte non dà scampo, ho visto coi miei occhi cosa fa una guerra lampo, al banco da imputato, il mio popolo è sbagliato, un muro di cemento impone un vivere forzato, blindato in questo niente, ghettizzato da occidente, la Palestina è lacera ma è salda il continente, io arabo ribelle, tu odi la mia pelle, è una storia millenaria come il cielo e le sue stelle, nelle celle prigionieri di Israele, nelle strade con le pietre e le bandiere, contro l'arroganza del potere, che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra, 10 anni sono un uomo e t'ho imparato.